Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna, il nostro nuovo appuntamento settimanale, come sempre con voi, dal lunedì al venerdì fino alle 15 circa, una puntata che ancora analizza quella di oggi, un po' questo che poi inatteso nel derby contro il Modena, ma già ci concentreremo sulla trasferta di Cagliari, trasferta tutt'altro che semplice, ma quali non lo sono in Serie B, però insomma è una sfida tra due blasonate di questa cadetteria, il Parma e la squadra sarda di Liverani. Peraltro parleremo anche di panchine, perché Liverani è ancora alla guida di quella del Cagliari, al contrario di un altro ex crociato come Cristiano Lucarelli, che è stato cacciato dalla Ternana, che però in classifica ha di fatto gli stessi punti del Parma. Insomma, una decisione molto contestata che trova d'accordo in pochi, ma anche Blessin al Genoa è a rischio, e parliamo di squadre che sono lì col Parma a giocarsela. E faremo il punto su questo, ma insomma anche tanti ospiti per cercare di capire cosa non va in casa Parma. Il nostro numero per scriverci è 333 9200 170, sms, whatsapp. Tra poco li leggeremo, perché già state scrivendo in tantissimi. Faremo anche un punto, apriremo una finestra sul mondiale che è in corso in Qatar, ma anche sul rugby nel finale della trasmissione. Poi più tardi capiremo perché. Intanto partiamo col servizio di Marco Balestrazzi, che analizza le incognite, i rebus che ci sono nella sua opinione in questo momento in casa crociata. Sentiamo.
Un campionato in altalena per ora per Parma e Cagliari, questa è la Serie B. Seppur con maggior profitto rispetto ai sardi, 22 punti contro 18, anche i crociati faticano a trovare continuità. Il campionato per ora ha un padrone, il Frosinone, che viaggia più 8 sul terzo posto, ma il cammino è ancora lunghissimo per tutte. Una cosa è certa, con un andazzo così Parma e Cagliari potranno al massimo entrare nella griglia playoff. Gli isolani oggi resterebbero addirittura fuori. Le ultime uscite dei crociati hanno dato almeno 4 conferme. 1. Le punte faticano tremendamente a segnare. Inglese è a secco dal 17 settembre. Col Cittadella ha giocato un'ottima gara, ma a volte serve che le punte inventino un gol per mettere in discesa il match o riequilibrarlo. E a Parma accade davvero di rado. Charpentier è di nuovo uscito dai radar. Il colpo più costoso del mercato, ha giocato 29 minuti in campionato. 2. C'è da risolvere il rebus Vasquez Bernabé. Insieme quest'anno hanno giocato pochissimo, con altrettanto profitto. Da grande risorsa, i due giocatori più tecnici della squadra rischiano di diventare un caso. 3. Il Parma ha preso 4 gol in meno rispetto all'anno scorso, ma di recente sui palloni alti ha un problema. 4 reti subite nelle ultime 3 partite. Si assomigliano tutte. Basterà il rientro non imminente di Romagnoli a metterci una pezza? Movimenti e marcature contro il Modena evidenziano incertezza, scarsa concentrazione e fragilità. In un calcio sempre più deciso dai calci piazzati ed episodi, questo è un vero tallone d'Achille. Infine c'è il tema formazione. Pecchia ha ruotato tanto, nell'emergenza è stato un maestro. Nell'abbondanza emerge come ancora molti giocatori siano in cerca di un ruolo e di una posizione. Insomma, sul laboratorio Parma campeggia ancora la scritta lavori in corso. Il tempo non manca, chissà che il mercato non dia una mano in mezzo al campo e in attacco, sperando non ci sia bisogno anche in mezzo alla difesa, vista la lunga assenza di Romagnoli e Cobbout.
Palla in tribuna.
Allora, questo era il punto di Marco Balestrazzi che condividiamo. Insomma, ha elencato una serie di questioni da risolvere in casa Parma. Ne parliamo anche con il nostro primo ospite, che è Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie di aver accettato il nostro invito, collega della Gazzetta di Parma, da sempre attento osservatore, insomma, della squadra crociata. Gianluca, poi tra un po' ti chiedo anche della questione allenatori, perché in Serie B stanno saltando diverse panchine, altre sono già saltate, ma insomma alcune sono più clamorose di altre. Però intanto ti chiedo, Marco ha indicato una serie di temi nel servizio, a partire dalla difficoltà che chiaramente c'è in zona gol, a parte offensiva per il Parma, in determinate partite. Tu come la vedi? È davvero così?
Che il Parma difficilmente trova la chiave per aprire le porte avversarie se le squadre si chiudono, il famoso non proprio pullman davanti alla porta, ma insomma è sabato ad esempio plateale. Il Modena Tessera è stato intelligentissimo e a mio avviso sabato una parte di colpa l'ha avuta anche Pecchia, che ha schierato una squadra all'inizio senza non guardando a quello che era l'avversario, diciamo così, perché il centrocampo iniziale con Estevez, unico argine, con invece il Modena che aveva praticamente cinque uomini piazzati di mezzo, significa che non si riusciva a fare gioco. C'è stata una fiammata iniziale, ma insomma non si riusciva a produrre gioco. Contro le squadre però che poi si chiudono in difesa, anche perché poi il Modena ha avuto anche la fortuna, diciamo, di segnare alla prima occasione su calcio piazzato, e questo è grave perché quello lo ricordava prima anche Marco Balestrati del suo servizio, e dopo poco nella seconda azione ha segnato il secondo gol, anche questo con un grave errore di piazzamento della difesa. Dopodiché il Modena ha fatto il suo, è stata una squadra neanche troppo scorretta, si è uscita credo con 5 ammonizioni dal campo, ma falli gravi o scorretti veramente no, erano tutti falli tattici dovuti, e il Parma non ha trovato il bando della matassa. Oltretutto del suo ce l'ha messo Pecchia, perché sinceramente io insisto molto, l'ho scritto anche sul giornale nella rubrica del lunedì, diciamo che abbiamo,
come la vedete voi insomma, che avete lanciato da poco,
vediamo noi, ho scritto questa, a me quest'anno non convince come lui schiera Bernabé, perché l'anno scorso l'ho anche scritto, Bernabé era una delle poche note positive del Parma dimenticabile dello scorso anno. E nelle posizioni in cui lo schiera quest'anno si vede nel secondo tempo, appena l'ha arretrato a centrocampo in mediana, proprio in posizione centrale, ha provato due o tre conclusioni.
Grandissimo,
non sono andate a buon fine, ma intanto si è tirato, cosa che nel primo tempo non si era mai fatto. E poi Camarà, cioè in questo Parma uno come Camarà, che non sarà un fuoriclasse, ma ha velocità, verde, è volenteroso eccetera, se è in condizione, al limite se non hai 90 minuti nelle gambe parte lui, e poi vediamo che cosa succede quando deve scendere.
Allora ti chiedo due cose su questo, ti ho detto grande perché su questa cosa di Bernabé sto insistendo fin da sabato, insomma, abbiamo fatto la radiocronaca, me ne ero accorto in tempo reale, ma non perché sia un genio, ma perché è risultato abbastanza chiaro come paradossalmente quasi Bernabé, una volta arretrato in regia, quando dove ha giocato per tutta l'ottima metà parte della scorsa stagione, ha fatto tre tiri pericolosi peraltro, e comunque è anche convissuto forse meglio con Vázquez, che è uno proprio dei punti che sollevava Marco peraltro.
Esatto, ma con Vázquez arretrato adesso ha fatto molto bene col Cittadella, ma non credo che sia una sua posizione che senta molto naturale, magari si adatta, però la sua posizione naturale è più avanti, è inutile, poi si schieri, è lento, non è lento, va bene, per carità, però insomma, nel primo tempo con Somm sulla destra dello schieramento d'attacco, che insomma, con tutto il rispetto che si deve, per carità, un giocatore che magari si impegna, ma è stato assolutamente un buco nero in quella zona. Bernabé si perdeva in mezzo alla, adesso la chiamano densità, comunque l'affollamento dell'area, e dall'altra parte c'era Mann che col famoso piede invertito ha dato qualche segnale di vivacità, ma dava una palla in mezzo per non c'era praticamente nessuno. L'unica occasione credo fosse il 42esimo e il 43esimo, quando è arrivato il pallone in mezzo, Inglese ha provato la deviazione ed è stato l'unico vero tiro del Parma nel primo tempo. Ma insomma, però Bernabé lo metto perché l'anno scorso ha colpito una squadra che non lo aiutava di sicuro, ma lui invece era riuscito ad emergere in una posizione ben determinata. Ecco, cambiarlo, cioè addirittura portarlo avanti, che non credo lui sia adatto perché non è rapidissimo nei movimenti, cioè non è lento, ma gli serve un po' di spazi per potersi muovere, non è adatto. Ecco, poi a furia di giostrare i giocatori alla fine perdono identità.
Su questo Gianluca ti volevo domandare, visto che è uno dei, tra poco peraltro leggo molti messaggi su questo tema e non solo, però ti volevo chiedere, uno dei temi cardine di questo momento è questa rotazione dei giocatori di Pecchia. L'emblema un po' è stato Benedigiak, che è stato messo in campo prima da centravanti, poi è stato spostato esterno, poi di nuovo centravanti, nel giro di pochi minuti peraltro ha guadagnato anche un rigore. Forse lì esagera un po' Pecchia, anche se poi Bernabé dopo la gara ha detto se l'allenatore vede così è giusto che noi ci adattiamo. Tu come è un'eccessiva fluidità tattica?
Allora, io sono di sopra ogni sospetto perché ho detto e ribadito più volte, quest'anno abbiamo finalmente un allenatore, cioè ha dato un'impronta alla squadra e la squadra anche quando perde comunque non si disunisce più di tanto, perché comunque domenica nella ripresa alla fine il pareggio ci poteva anche stare, insomma si è creato qualcosa, si è perso male purtroppo e vabbè. Quindi l'allenatore c'è, no? Però ci sono alcune cose che secondo me, rispetto ad esempio al gruppo di Cremona dove aveva un mix di maggiore esperienza, cioè giocatori magari anche insomma con più anni alle spalle che, di campionato che si adattano maggiormente. Qui ci sono dei giovani che insomma l'anno scorso erano in balia degli eventi, quest'anno riescono a giocare un pochettino meglio, ma non a caso. Non è stato il caso sabato, ma in generale in questo campionato il migliore del Prato che è partito sulla fascia destra difensiva e arriva sulla fascia destra difensiva, quindi ha il suo ruolo. Osterwolde, meglio alcune volte, peggio altre, ma sulla fascia sinistra c'è sempre e sa cosa deve fare e quello è il suo ruolo. Ecco, mi pare che in mezzo e davanti ci sia un po' troppo rimescolamento dei ruoli quando invece hai comunque dei giocatori che a disposizione. Ecco, insomma, quando come le settimane scorse ne mancavano 11, certo. Si fa quel che si può e poi magari insomma si spera che vada bene. Però è già tre partite che perdiamo contro le neopromosse con le altre che fanno uno, massimo due tiri in porta e sono abbastanza per vincere.
Certo, poi sono sconfitte che
va rivisto.
Va rivisto anche perché sono sconfitte che poi bruciano.
Al di là che tu non abbia il bomber implacabile, però serve qualcosa che inneschi la scintilla, insomma.
È chiaro.
Se no non si innesca mai, continuiamo ad avere il possesso palla, ma il pallone non viene mai tirato in porta.
Peraltro a margine di questo tema, Gianluca, ci sono, come dicevi tu, dei giocatori, io proprio cito Benedizac, ma anche Tutino, che sono proprio quei 2/3 giocatori che ancora non hanno una posizione in campo, cioè non sono stati battezzati come vice o possibile titolare, prima punta, oppure esterno, destro, sinistro. Forse questo li crea anche un po' di confusione.
Lo sappiamo neppure noi adesso. È vero. E questo probabilmente, non parliamo di fenomeni, ma li depotenzia, perché ogni volta devono cambiare, come si dice, mood mentale,
certo.
E non è la stessa cosa per giocare sulla fascia o in mezzo, non è la stessa cosa. Poi per carità, il calcio universale, tutto quello che si vuole, però certe caratteristiche i giocatori ce le hanno, insomma. E ripeto, io lo fisso su Bernabé perché Bernabé l'anno scorso aveva trovato un'identità precisa e aveva giocato bene in una squadra che giocava malissimo. Quindi insomma, sfruttarlo in quel ruolo secondo me dovrebbe essere obbligatorio.
Ah sì, è vero, assolutamente, anche perché insomma ha fatto vedere queste cose nel secondo tempo. Guarda Gianluca, c'è qualche messaggio, uno dopo per te sui mondiali che tengo, ne stanno arrivando davvero molti, poi li leggerò tutti tra pochissimo, però ce n'è uno per te che dice, che è un altro dei temi della partita di sabato, non si possono lasciare... dite a Pecchia che a vincere per vincere i migliori non si possono lasciare in panchina in partenza, prima i gol poi il riposo, scrive Luigi, ma insomma lui forse critica il fatto di Mihaila in panchina, anche un Camarà che effettivamente ha manifestato molta verve. È chiaro che Pecchia lascia cambi anche nel secondo tempo, perché una partita non sai mai come può svolgere come copione, però è anche vero che insomma alcune scelte anche dall'inizio non hanno convinto, secondo te?
Guarda, secondo me, allora, su Mihaila avevo detto la scorsa settimana che secondo me sarebbe partito da panchina, ma perché era un infortunio pesante, lungo, e quindi è comprensibile, secondo me. Cioè, prima si vede come va e poi dopo lo utilizziamo perché può darsi insomma che ci siano problemi a lunga distanza. Camara no, perché ha fatto giocare Somma in quella posizione di campo che è stato un disastro assoluto, al di là dei suoi demeriti, ma è stato veramente resistente. Che poi lui dica che ha visto il miglioramento di Somma, buon per lui, insomma, ma però sinceramente è un po' una difesa d'ufficio, ecco, non c'è stato nessun miglioramento, non si giocava in quella zona e da quella parte sono partite le azioni, anche alcune delle azioni che faceva il Modena, perché Pesserli ce le ha giocate di là, insomma, ecco, questo con Camarà si è data vivacità e secondo me Camarà dal primo minuto poteva partire benissimo, ecco, poi vediamo dopo cosa succede, ecco, almeno uno dei due sicuramente sì, ecco, l'avrei fatto giocare, voi tutti sono professori dopo, però si è visto subito che non funzionava quell'assetto, certo. Contro un Modena modesto come valori tecnici, ma ordinato e ben messo in campo.
Sul Parma, Gianluca, ti faccio un'ultima domanda e guarda più alla partita di sabato, questa partita col Cagliari, almeno come dire, come sviluppo tattico dovrebbe essere una gara diversa. Non dovrebbe esserci una squadra, quella sarda, che si schiera davanti alla porta, in teoria.
No, e anche perché Liverani il suo gioco lo conosciamo in parte, perché ha applicato un po' anche qui a Parma, ma non è mai stato un allenatore difensivista,
certo.
Più di tanto, e anzi lo rimproverano di non badare abbastanza a fase difensiva. Il Cagliari gioca in casa, necessità di recuperare, quindi teoricamente se il Parma si presenta con la giusta mentalità in campo, e quest'anno quasi sempre è avvenuto, tranne magari il secondo tempo con la Ternana e qualche altra occasione, credo che sia la partita di quelle dove appunto il Parma si trova bene, e potrebbe essere appunto una partita buona per tornare anche a vincere in trasferta. Adesso il Cagliari non sottovalutiamolo, è messo non benissimo in classifica, ma è comunque una squadra di grandi potenzialità, però insomma, squadra forte contro squadra forte, il Parma ha dimostrato quest'anno, il contrario dell'anno scorso, che non batteva mai le squadre che lo superavano in classifica, quest'anno si trova in difficoltà con le squadre che sono dietro o comunque più modeste come valori. Ecco, quindi è una partita aperta, è una trasferta dura, ma è una partita aperta dove Parma la sua, credo possa dirlo in partenza, perché non sarà una gara con Cagliari chiuso in difesa, e negli spazi aperti, insomma, se Mihaila, Camarà e altri qualcosa possono dire.
Sì, assolutamente. Gianluca, intanto grazie, ti faccio proprio l'ultima domanda, te la gira un nostro ascoltatore, Lorenzo, è abbastanza difficile la domanda, magari ci puoi pensare poi la prossima settimana, ci risentiremo, però lui ti chiede se c'è un giocatore di questo mondiale, però lui dice nelle formazioni meno blasonate, che secondo te si è distinto e che potrebbe chissà fare comodo anche al Parma, e poi dice concordo con quello che tu hai detto su Bernabé, parliamo appunto della sua posizione in campo. Certo, è vero Gianluca, ti anticipo che nel mondiale insomma il livello, vabbè, non è altissimo in generale, però è un livello, come dire, economico, che spesso esula già la portata di una formazione come il Parma, che comunque ha una proprietà molto solida e anche, abbiamo visto, disponibile ad investire, va detto.
Ma adesso volando basso, però insomma anche che sta facendo bene anche in questo campionato del mondo, e che insomma non credo abbia valutazioni esagerate, il Dia della Salernitana, per esempio, visto che sta facendo bene anche al mondiale, quindi in prospettiva anche di un Parma sperabilmente nella categoria maggiore, è un giocatore sul quale una squadra come il Parma potrebbe fare un pensiero, ecco, non certamente per la prossima parte di campionato, però sono giocatori di quella tipologia che di buon valore, ma non a vette stellari, che il Parma non può raggiungere, e che possono dare qualcosa in più, ad esempio a una squadra che negli ultimi anni cronicamente ha sofferto della mancanza di un punto di riferimento offensivo.
Anche un po' per cancellare magari Gianluca, sì. quell'arrivo di Simi proprio dalla Salernitana, esatto. Che insomma rimane un po' sul groppone a tanti.
Però i valori tecnici di Dia, anche vedendolo giocare, sono diversi.
Sì,
mi pare un giocatore che ha anche tecnica, quindi anche nei momenti di insomma di sfortuna eccetera, però qualcosa, come tutti gli attaccanti, poi avrà alti e bassi, però mi sembra un giocatore per età, per costi, per caratteristiche, che in una squadra come il Parma, io ovviamente poi la butto lì, ma ce ne sono tantissimi,
sì,
ecco,
certo.
Questo è proprio all'impronta, mi è venuto in mente questo nome.
Beh, di certo chi fa comunque bene al mondiale poi fa lievitare il prezzo, quindi Dia peraltro ha fatto un gol nella partita contro il Qatar, gioca comunque titolare, poi lui è reduce dalla Coppa d'Africa, anche vinta nel 2021, insomma giocatore che sta crescendo. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie mille a Gianluca Azzurrini, collega della Gazzetta di Parma, che sempre con piacere sentiamo. Beh, insomma, parlando di mondiale, pensiamo solo che uno dei giocatori insomma che un po' in maniera unanime è considerato il migliore per rendimento, quantomeno finora, escludendo i più blasonati, ecco, è Tyler Adams degli Stati Uniti, capitano peraltro, un po' il metronomo in mezzo al campo, comunque un giocatore che a tanti dirà poco nulla, comunque si è fatto 3 stagioni all'Ipsia, adesso è al Leeds, parliamo anche di cifre, anche di soprattutto di stipendi di un certo tenore. Allora, prima della pubblicità, qualche messaggio, perché ce li state scrivendo in tanti. Insomma, un nostro ascoltatore Roberto dice: giustissima la disamina di Marco Balestrazzi nel suo servizio di prima. Senza i gol delle punte non si va da nessuna parte. Il problema Bernabei invece è facile da capire. Dice: l'anno scorso giocava in un centrocampo a tre, giocare a due con le sue caratteristiche gli porta molta più fatica. Vedremo. Questo è un discorso interessante che fa il nostro ascoltatore Roberto a livello tattico. È vero, facile da capire, ma insomma, fin lì effettivamente ci può stare. Bernabé è un vero 10, scrive invece un altro nostro ascoltatore, Orlando, dice: è un vero 10, se non gioca dietro le punte deve giocare sull'esterno con la coppia Juric e Stevez in mediana, quindi diciamo che è il discorso proprio contrario rispetto a quello che diceva l'ascoltatore precedente, giocare da esterno con Vasquez dietro le punte. E ancora tanti nostri ascoltatori che ci scrivono, chi ci critica ancora appunto le scelte di Pecchia fin dall'inizio della gara, in particolare Miaila. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma tra poco torniamo per dare qualche aggiornamento anche sulla Serie B, ad esempio sulla panchina della Ternana, ma non solo, parleremo ancora dei crociati. A tra poco.
Palla in tribuna.
Renault. Panno fino, sospendiamo le riprese.
Un vero attore non si ferma davanti a niente. L'importante è essere ben equipaggiati, proprio come la mia auto.
Per prenderci cura della tua auto, facciamo tutto a regola d'arte. Fino a gennaio hai il door-to-door valet service e check-up compresi nel prezzo, con l'acquisto di 4 pneumatici invernali e barre tetto. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio con Palla in tribuna. Il numero per scriverci è 333 9200 170. SMS, WhatsApp, ci sono tante cose che non convincono in questo Parma. Allora, prima del nostro nuovo ospite, vi ricordo che c'è questo dato statistico che ci ricorda anche il nostro ascoltatore Luca, che la partita di sabato del Parma sarà a suo modo storica, perché sarà la prima per i crociati diretta da un arbitro donna. Sarà infatti arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Sappiamo che ha già arbitrato in Serie A, avevamo anticipato che proprio anche gli arbitri italiani sarebbero stati utilizzati chiaramente col campionato fermo anche in Serie B, sarà coadiuvata dagli assistenti Stefano Liberti, Davide Imperiale, il quarto ufficiale, quarto uomo Rosario Abisso, Alvar, Eugenio Abbattista e Luigi Rossi, quindi prima gara nella storia del Parma arbitrata da un arbitro donna. Al netto dei generi, speriamo che arbitri bene, chiaramente, e che non ci siano torti per i crociati. Adesso abbiamo con noi insieme Romeo Azzali. Buon pomeriggio, Romeo.
Buon pomeriggio, Alberto, a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie, Romeo, di essere stato con noi. Ti abbiamo visto anche lunedì sera a Bar Sport su 12 TV Parma. C'è ancora amarezza per questa sconfitta nel derby, perché tutto faceva pensare a un'evoluzione diversa di quella gara.
Sì, sì, diciamo che è difficile da digerire perché è una sconfitta in un derby, ma anche con una squadra che in Modena è palesemente, tecnicamente parlo, è tecnicamente inferiore ai giocatori del Parma. Però c'è quello spirito che noi stiamo chiedendo da anni a questa squadra, uno spirito identitario che a Parma facciamo fatica ad individuare, perché con l'arrivo della nuova società non l'abbiamo ancora visto con continuità questo attaccamento alla maglia, ecco, insomma, di questa squadra.
Ma tu critichi anche un po' l'approccio, effettivamente per molti diciamo che l'approccio al match non ha, come dire, non è stato proporzionale al clima che era stato creato anche con la coreografia.
Ti trovi dentro in uno stadio gremito come non mai,
12.000,
e entusiasmo
più di
12.000. Da tutte e due le parti, che ti deve esaltare al massimo delle tue capacità, no? Emotive e anche tecniche, e ti fai capire il contorno, ti fa capire quanto conta quella partita. E tu niente, e tu non riesci a tirare fuori il meglio della tua squadra. Questa è la cosa più brutta, insomma, che abbiamo visto sabato. Dopodiché ogni partita fa storia a sé, anche loro, se vogliamo dirla tutta, sono stati anche fortunati, e tu però non sei riuscito a imprimere un'intensità quella partita che meritava, perché se te dall'inizio vai 100 all'ora fino alla fine, quella squadra invece che andare in crisi 10 minuti della fine della partita, magari ci andava in crisi a un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, e potevi anche completare la rimonta. Ecco, è questo che imputo anche dal punto di vista dell'intensità che questa squadra, secondo me, ha dimostrato. Non riesce a mantenere un'intensità alta, va a sprazzi e tiene questo possesso di palla che poi difficilmente riesce a tradurre in un vantaggio, diciamo,
una situazione pericolosa,
gol.
Certo.
Questo è...
E guarda, peraltro sul discorso della continuità di intensità nel corso della gara, mi trovo d'accordo, può essere anche questo il motivo per cui questo Parma non riesce a rimontare, cioè l'ha fatto due mezze volte, va detto, però mai con la vittoria. Per carità, non è un dato completamente negativo, ci può stare, le partite sono 14, ok, però che non sia successo nemmeno una volta è un fatto. Cioè, secondo te è dovuto a questo?
Guarda, tu può succedere anche un incontro di box che vai al tappeto dopo il primo, certo, pugno, certo, e prendi, certo, il colpo del KO. Però se tu stai bene e ti rialzi e cominci a boxare e dai tutto, è più facile che ai punti tu riesca a vincere, no? O comunque è facile che riesca a realizzare un risultato. Se però metti l'avversario alle corde fin da subito. E invece no, invece... che il fatto che tu hai recuperato dei giocatori che da un po' non c'erano in campo, come Bernabéu, Mann, così, sembra che la squadra si sia un po' specchiata, un po' contentata del fatto che ci siamo tutti, e quindi per la proprietà transitiva siamo tutti bravi e quindi riusciamo a vincere. Non funziona così nel calcio, perché come dicevo anche lunedì in trasmissione, questi mondiali lo dimostrano, che anche squadre poco organizzate o comunque non con dei campioni, ma che corrono dal primo minuto, mettono in difficoltà anche le squadre più forti. Il Giappone batte la Germania, l'Arabia Saudita vince contro l'Argentina, cioè tutta una serie di dimostrazioni che nel calcio non contano solo i nomi, ma conta il lavoro di squadra, lo spirito di gruppo e le motivazioni.
Romeo, contano anche le scelte degli allenatori. Tu insomma, col tuo passato, puoi rispondermi su questo tema, perché a tanti non hanno convinto le scelte di Pecchia all'inizio, ma anche a gare in corso, anche questa rotazione dei giocatori. Tu come la vedi?
Guarda, cioè, chi vede i giocatori allenarsi tutti i giorni è quello che... E anch'io dico, all'inizio avrei fatto quella squadra lì, se sta bene, se Bernabé sta bene, li facciamo giocare. Certo. Chi tiene giù Vázquez, ecco, dopo dico, in difesa ci abbiamo solo Osorio e Vázquez, e Valenti, certo. E facciamo giocare quei due lì, perché se ci abbiamo gli altri che stanno meglio...
Un Romagnoli tu lo metteresti, chiaramente.
Ecco, Romagnoli lo metterei, ecco, ma... dopodiché il problema di questa squadra e dell'allenatore, che non riesco a capire, ma sicuramente avrà i suoi motivi, è che cambia i ruoli in questo modulo, ma il modulo non lo cambia. Allora i giocatori vengono ruotati costantemente in questo modulo, ma il modulo rimane quello. Bisognerebbe capire se ci fosse invece la possibilità di farli adattare meglio, mettendone magari anche con un modulo diverso e i giocatori li metti nel suo ruolo.
Sì, sì, però per esempio, è giusto, guarda, faccio un esempio, Romeo, proprio per questo tema che mi trovo d'accordo. Ad esempio, a lui ha anche messo come trequartista, cioè dietro la punta, vicino alla punta, giocatori anche diversi, ad esempio Juric mi viene in mente, o addirittura sì, Somm, sì, cioè fuori ruolo, però magari per utilizzare la loro fisicità, eccetera, però sempre nel 4-2-3-1. Questo sì, può essere un limite.
Ho visto Boni, sì, certo, esterno di sinistra, abbiamo visto Somm giocare a largo a destra. Insomma, tante variazioni del tema, cioè mantenendo sempre quell'impianto e però girando i giocatori. Ecco, la mia domanda è quella lì, che però se non va, cioè, bisognerebbe capire il perché di questa scelta, bisognerebbe chiederglielo a lui. Certo, io non posso mica, perché è una domanda che si potrebbe fare. Voi che siete lì la domenica, ma mister, ma c'è solo altro che questo modulo, questo modulo e basta, oppure si può pensare anche di adattare? Però capisco anche la sua scelta, perché avendo non sempre materiale a disposizione, avendo un sacco di infortuni, allora dice: io insegno questo, chi entra sa già quello che deve fare, senza dover spiegare e rispiegare mille moduli a dei giocatori sempre diversi, quindi cioè, cercando di mantenere almeno un fil rouge che continua, ecco,
certo,
questo è...
che possa dare più certezze, diciamo. Romeo, ti faccio un'ultima domanda sul Cagliari, una squadra che forse ha deluso finora, peraltro Liverani sembrava insomma in bilico, per il momento resta appunto alla guida del Cagliari, che lo ricordiamo nell'ultima partita ha ripreso per i capelli il risultato, cioè ha pareggiato col Frosinone fuori casa, va detto, però al 97esimo con la Padula, squadra sempre viva, che subisce molto, subisce da 3-4 partite e 5 forse di fila gol. Che partita ti aspetti?
Allora, intanto sì, abbiamo Liverani che conosciamo, che gli piace molto le squadre che tengono la palla, che però qualche amnesia in fase difensiva ce l'hanno, no? Quindi, però d'altro canto c'hanno dei giocatori che in qualsiasi momento anche loro hanno una rosa competitiva, comunque la squadra è costruita per andare in Serie A. Poi c'hanno davanti quel centravanti, come adesso non mi...
La Padula.
No, ma anche quello forte, certo, di testa, adesso non mi viene in mente il nome.
Sì, sì. adesso che ce l'ho sulla punta della lingua, ma è
che ci ha fatto gol anche in Serie A,
esatto. Pavoletti,
che è un po' la nostra bestia nera, che secondo me, visto che noi prendiamo spesso gol di testa, lì bisogna stare molto attenti, perché soffriamo molto questi palloni messi e sui calci piazzati e sui cross, soffriamo molto, perché i nostri due centrali si innamorano della palla ma non guardano mai gli attaccanti.
Sono d'accordo, ogni tanto le marcature saltano e se pensiamo Pavoletti, la Padula, poi c'è anche Luvumbo Pavoletti, peraltro.
Ci ha già fatto parecchi gol, quindi insomma è una partita da stare attenti, perché sicuramente l'ambiente là è un ambiente di quelli caldi, e anche loro vorrebbero tornare in Serie A subito, ma vedono che ci sono delle difficoltà. È una partita che può dire molto anche sul carattere di come l'affronti quella partita lì, visto che non l'hai affrontato giusto, quella del derby. Magari quello non è un derby vero e proprio, ma un derby tra deluse. Che potrebbe dire qualcosa.
Assolutamente, ci aspettiamo sicuramente una partita combattuta. Giusta la tua annotazione sul pericolo aereo, l'aveva sottolineato anche Marco Valestrazzi appunto nelle sue incognite nel servizio. Peraltro Pavoletti ha proprio il colpo di testa come sua arma da sempre, micidiale.
90%
quindi
è quello.
Grazie Romeo di essere stato con noi. Ricordiamo però, prima di salutarti, che venerdì sera sarai protagonista da regista, il grande tuo altro dei mille lavori, no? Ricordiamo sei anche vice sindaco a Sorbo Lomezzani, ma torni a fare il regista come ogni anno con una pellicola, mi viene ancora a chiamarla così, anche se ormai siamo al digitale e basta, per la solidarietà, chiaramente. Appuntamento all'ex Barilla Center, giusto?
Sì, all'ex Barilla Center, il 2 dicembre alle ore 20:30, nella sala numero 7, con Colpo di Genio, che ha ricavato
l'ospedale
dei bambini. Sì, il titolo è Colpo di Genio, e tutto ricavato va all'ospedale dei bambini, come dal 2017 a questa parte. E insomma sono contento, perché abbiamo interrotto un anno per la pandemia, ma adesso anche l'anno scorso siamo tornati con la Spetneda e quest'anno con Colpo di Genio. È una storia.
Anticipaci una cosa senza svelare la trama, senza spoilerare.
Guarda, è un viaggio nel tempo e che ci porta in diverse situazioni, e secondo me è carino.
C'è qualche guest star?
Sempre ci abbiamo Sandro Piovani, che è la prima guest star della Mezzani Film dal 2004.
È ormai un Brad Pitt, della bassa.
Poi abbiamo Vincenzo Pincolini, Carlo Chiesa, e quest'anno per la prima volta sul grande schermo l'ex assessore all'ambiente del Comune di Parma, Tiziana Benassi, e poi Gabriele Maio. Scusate se mi dimentico di Gabriele Maio, perché insomma...
Dopo si arrabbia, visto che lui è anche un po' attore, quasi professionista, insomma.
Comunque.
Molto bene, Romeo, da non perdere, aperto a tutti chiaramente, con l'offerta per questo scopo solidale.
Sì. L'entrata è offerta libera, logicamente l'uscita invece l'offerta è obbligatoria. Quindi...
Certo, assolutamente. come sempre, insomma, muovete una comunità che è molto solidale, che non si fa mai attendere su questo fronte. Romeo, grazie e buona partita sabato, e buona prima venerdì.
Va bene, ci abbiamo un weekend importante.
Netto, ciao. Importante, intenso. Grazie a Romeo Azzali in nostra compagnia. Allora, qualche messaggio prima del nostro secondo ospite di questo blocco. Se il Parma è quello visto sabato, parlare di Serie A mi sembra davvero assurdo, a parte che non ha mai tirato in porta. Il problema è che senza centrocampo i difensori girano palla da destra a sinistra, al contrario, senza nessuno che imposta e che si muove. Davvero mi aspettavo molto di più. Scordatevi, la Serie A senza centrocampo non si va da nessuna parte, perché è la seconda persona plurale, perché ce lo scrive Nicola da Modena, che giustamente è esultato per questa vittoria un po' sorpresa nel derby. E poi qualche altro messaggio. E nel mercato di gennaio sarà possibile vendere qualche giovane promessa mai mantenuta e comprare qualche certezza sana e non proveniente dall'infermeria. Questo ci scrive un altro ascoltatore, Gianni, chiaramente si riferisce a giocatori come Charpentier, ne abbiamo parlato tante volte. È chiaro che tutte le squadre hanno tanti infortunati, la stagione è particolare, eccetera, però è chiaro che se una squadra ha in rosa giocatori particolarmente fragili o comunque con una storia calcistica pur breve segnata dagli acciacchi, è chiaro che i numeri gioco forza in proporzione possono aumentare. Quindi è sostenibile anche la posizione del nostro ascoltatore. E poi un ultimo messaggio, Roberto lo scrive: bisogna capire che giocare con Bernabé in un centrocampo a due con Mann e Vasquez e Miaila diventa un problema di equilibrio. Penso che per Pecchia sia un problema, vedremo come lo risolverà. Staremo a vedere anche noi, anche se la partita col Cagliari sarà certamente diversa. Do il benvenuto a un nostro amico giornalista Adriano Ancona, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, un caro saluto a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, giornalista Corriere Sport Stadio, ma non solo, lo vedete spesso anche in TV a Sport Italia. Tra poco ti chiedo anche del Mondiale, Adriano, ti uso come osservatore di questa rassegna che anche oggi vedrà delle partite decisive, però ti chiedo intanto su questa Serie B, a parte che ci sono le notizie così anche dell'ultima ora, la Ternana, presidente delle Ferre Stefano Bandecchi ha detto che per la sostituzione di Cristiano Lucarelli ha detto: non ho esonerato Lucarelli perché ha perso a Pisa né perché non vinceva da 5 partite, ma è una decisione meditata da tempo, da un anno e mezzo, c'è stato altro, non è un segreto, l'anno scorso le cose non mi sono piaciute, eccetera. Sembra che la Ternana abbia scelto Andreazzoli, c'era in corso anche D'Aversa, mentre per il momento rimangono in panchina Liverani al Cagliari e Blessina al Genoa. Adriano, insomma, una Serie B in cui non ci sono fughe, a parte quel Frosinone lì davanti, comunque fermato dal Cagliari, e in cui ci sono tanti malumori, da quanto capiamo.
Sì, è nel calderone di quello che propone la sosta, delle situazioni, la sosta del campionato di Serie B di 2 settimane, ovviamente ripreso nell'ultimo weekend, mettiamoci anche quello che sta accadendo a Brescia, perché sì. Cellino è tornato sui suoi passi, diciamo che è tornato a furor di popolo, ecco, per così dire, nel senso che il CDA poi ha invocato il suo immediato reintegro, diciamo, dopo il terremoto, la burrasca al timone della società bresciana, che peraltro è anche figlio, rispetto all'ultima decisione della vittoria di domenica ottenuta contro la SPAL, quindi un minimo qualche sprazzo di serenità ha portato anche il campo, certamente con i suoi risultati. È vero quello che sottolineavi tu, il Frosinone peraltro una sorpresa del campionato, non c'è alcuna squadra che poteva essere accreditata tra le primissime, tra le favorite, ha fatto un filotto importante. Io credo che poi molto possa dire il prossimo turno, perché la Regina gioca proprio a Brescia, la Regina inseguitrice, la Regina fermata a sua volta sul pari 2-2 da un Benevento che è partito molto male in questo campionato, è riuscito a rimediare il doppio svantaggio a Reggio appunto domenica. Sarà importante il tipo di indicazione che darà la giornata che stiamo per apprestarci a vivere, proprio in considerazione di quello che dirà la gara di Cagliari. Certamente in questo senso il Parma è chiamato un banco di prova importante, perché è vero che l'asticella della squadra si è alzata notevolmente rispetto all'anno scorso, le aspettative sono, ed è lecito che sia così, più alte, più importanti e più giustificabili, però è un esame continuo credo per il Parma, per Pecchia, per quello che può dare la squadra come contenuti, e soprattutto perché mi pare che accennassi qualcosa tu prima del collegamento, la situazione degli infortunati è ancora da definire. Parma ha avuto spesso problemi, ha avuto la sciagura, insomma, di essere una squadra molto zoppicante in questo inizio, proprio per via dei molti assenti, e c'è stata qualche partita addirittura con una dozzina di giocatori fuori, se non ricordo male.
Esatto, è proprio così. Adesso peraltro attendiamo di capire se potranno rientrare già a Cagliari, anche se in ogni caso e non dal primo minuto, giocatori come Romagnoli, Cobaut e Koulibaly, in particolare Romagnoli e Koulibaly. Cobaut già è tornato ad allenarsi con la squadra, anche se è chiaramente presto in ogni caso per pensare a maglia titolare, ancora fuori invece Ansaldi oltre chiaramente a Buffon. Adriano, ti sei stupito di questo capo nel derby contro il Modena, anche se va detto che la Serie B non perdona, ecco, non so se è il campionato più di qualità, non credo, degli ultimi anni della Serie B, però di certo è uno dei più equilibrati, quello possiamo dirlo.
Ma sicuramente, io credo che per rifarci alle parole di Berlusconi l'anno scorso, dopo la finale di andata dei playoff contro il Pisa, lui sottolineò la necessità di portare immediatamente il Monza in A, perché il campionato successivo sarebbe prevedibilmente stato agguerrito e una definizione di A2 in questo caso era assolutamente precisa e calzante, lo è, anche perché rispetto a quelle che potevano essere le squadre per la maggiore, ripeto, ci aggiungiamo un Frosinone che è vero, il suo status di grande squadra lo sta recuperando, ma non era certo nella griglia di partenza tra le migliori. La Regina, prima che cominciasse la stagione, un mese prima era di fatto una società per aria, non si sapeva quale destino avrebbe incontrato, e Inzaghi e il suo valore aggiunto, insomma, un grandissimo allenatore, poi di fatto la sua storia racconta della specializzazione in promozione, comunque in capolavori importanti alla guida di squadre anche in categorie inferiori, e quello che insomma il Palma deve essere capace a cogliere, insomma, questo treno promozione che però non aspetta, quindi dopo 15 giornate è importante restare sul pezzo, restare alla base, restare
attaccato al treno
della continuità, ecco, sicuramente. Ma Cagliari è già un banco di prova importantissimo, perché è una squadra che ha dimostrato di essere tutt'altro che invulnerabile, e quindi il Parma deve saper inserirsi in queste pieghe di un avversario che all'inizio poteva essere catalogato come corazzato, invece ora si dimostra scoperto sotto molti aspetti,
sì, un po' più fragile. Adriano, io prima di salutarti, come ho accennato prima, ti volevo chiedere anche un po' un quadro più generale sul mondiale, visto che la Serie A ferma e con la Serie B che anche per i tifosi del Parma non regala sempre tante gioie, è chiaro che l'occhio degli appassionati va anche e soprattutto al mondiale. Oggi ricordiamo alle 16 Tunisia, Francia, Australia, Danimarca per il gruppo D, e invece alle 20 Polonia, Argentina, Arabia Saudita, Messico per il gruppo C. Poi sono gironi che, se non sbaglio, andranno a incrociare per gli ottavi. Guarda, se tu ci dici una cosa che ti ha stupito, secondo te una cosa che ha detto finora questo mondiale, per tante ragioni particolari in Qatar, qual è secondo te?
Ma sicuramente il fatto di potersi diversificare, ecco, in questo senso molte squadre favorite stanno rispettando il copione, però di certo qualche big stecca, abbiamo visto il Belgio, la grande sorpresa in negativo fino a questo momento, insieme con quello che non ha dato la Serbia, perché poi parliamo sempre di una squadra che poteva essere considerata il nuovo che avanza, poteva essere considerata la Croazia 2.0, perché la Croazia 4 anni e mezzo fa è arrivata seconda nel mondiale, sì, dietro la Francia, ha sfiorato una vittoria storica e clamorosa. Però per il resto ovviamente ci sono delle conferme che dovrebbero arrivare a partire da stasera, perché l'Argentina vuole staccare il passo senza ulteriori sofferenze contro una Polonia che sicuramente è un osso duro, e appunto domani, per rifarci a quello che dicevo poco fa, una tra Belgio e Croazia rischia di rimanere a casa. Se il colpo d'ala dovesse darlo il Belgio con un Marocco prevedibilmente verso i 3 punti nella partita contro il Canada, sarebbe la Croazia la vice campione del mondo a fare i bagagli. Se invece dovesse esserci magari un pareggio, sarà il Belgio per lunghi anni al primo posto nel ranking FIFA, escluso clamorosamente dal mondiale. Quindi questo è uno dei contenuti che accende l'ultima giornata della fase del girone.
È indecifrabile questo mondiale per tante ragioni. Tante sorprese, tante conferme, ma anche tante sorprese, come giustamente hai detto. Adriano, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
Grazie ad Adriano Ancona, giornalista, Corriere dello Sport Stadio, ma non solo, opinionista in tante trasmissioni nazionali, ci ha aiutato anche per capire il momento che sta vivendo questo mondiale in Qatar. Noi ci fermiamo adesso, pubblicità, poi gli ultimi minuti li dedichiamo al rugby, a tra poco.
Francesca, ti vedo preoccupata.
Mia figlia è miope e continua a peggiorare.
Anche mio figlio aveva lo stesso problema. Poi, Ottica Acustica Lodi, in collaborazione con l'oculista, mi ha consigliato le lenti Mayo Smart.
Sono lenti per lo sport?
Ma no, sono lenti che rallentano la miopia fino ad un 60%.
Sì, ma se oltre a rallentare la miopia schiodassero mia figlia dal computer, sarebbero il massimo.
Ottica Acustica Lodi, da 30 anni al tuo servizio, a Parma in via Emilio Lepido 22.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, abbiamo con noi al telefono, lo ringraziamo, Simone Dell'Atte, che è il responsabile della comunicazione delle Zebre Parma. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a te di essere in nostra compagnia. Apriamo sempre una finestra sul rugby, perché ricordiamo di fatto è il campionato, lo United Rugby Championship, più alto di qualità, di interesse e anche di visibilità. In cui gioca una squadra di Parma, proprio le Zebre Parma. Non sta andando benissimo finora, nel senso, sbaglio a dire che è una squadra, abbiamo parlato tanto del Parma in Serie B, ma è una squadra un po' altalenante, cioè manca l'intensità per tutta la gara, quell'intensità che poi può portare a quella vittoria, prima vittoria, che poi è l'obiettivo della squadra.
Hai detto bene Alberto, avevamo iniziato la stagione in maniera sorprendente, strepitosa, anche due punti di bonus nelle prime due partite contro due squadre top come Leinster e Sharks, e dopo ci siamo un po' persi, è un progetto nuovo, rinato con una squadra molto giovane e rivoluzionata e su cui ancora i tecnici stanno trovando la quadra. E però insomma questo sabato torniamo a giocare in casa a distanza più di un mese dalla nostra ultima partita casalinga, e soprattutto in casa si è visto poi il bel gioco che ci ha portato ai quattro punti che dicevo prima nelle prime due giornate, per cui non vediamo l'ora, ecco, questo sabato alle 14 contro Glasgow Warriors.
Sì, appuntamento allo stadio Lanfranchi. Lo ricordiamo, prima di concentrarsi come squadra ovviamente sulla Challenge Cup, poi con le sfide, se non sbaglio, contro Toulon e Bristol. Come sempre lo ricordiamo, rugby di qualità, divertente, poi anche sempre tanto contorno, no, allo stadio Lanfranchi. Voi come sì. Zebre ci tenete tanto.
Sì, in particolare, guarda, per questa partita è stata attivata una speciale promozione con le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Parma, ma anche con il Conservatorio e l'Università di Parma. E gli studenti appunto delle scuole di Parma e provincia, ma anche dell'Ateneo e del Conservatorio, saranno infatti ospiti al nostro stadio. Gli uffici di pertinenza sono stati già avvisati di questa speciale promozione, hanno diramato poi l'informazione internamente agli studenti. E un'altra delle tante iniziative che quest'anno più che mai ci teniamo a intraprendere per farci conoscere, promuovere la nostra attività e rafforzare sempre più il nostro legame con questa città che ci ospita dal 2012 appunto.
Oh, peraltro Simone, su questo è arrivata anche in settimana sul radicamento con la città, col territorio, è arrivata anche questa novità dell'inserimento nel club, nello staff manageriale di Leonardo Spadi, ragazzo sì. Giovane che conosciamo come consigliere comunale, insomma, ma non solo, responsabile marketing sul territorio, ma anche relazioni esterne. Insomma, l'obiettivo è sempre più radicarsi, far capire che le Zebre sono di Parma, raccogliere i frutti di quel bacino della pallavolo che è storico qui.
Sì, dal punto di vista mediatico in città mai un annuncio di mercato ha avuto così tanta eco.
Beh, è vero, vero, vero.
Leonardo, insomma, un nome, un volto molto noto e apprezzato a Parma, è una bellissima notizia e porta molta competenza, esperienza e soprattutto voglia di fare, perché è da sempre, prima ancora che arrivasse alle Zebre, un tifoso e un amico delle Zebre, per cui ha sicuramente quel legame di empatia, e poterlo avere adesso a maggior ragione al nostro fianco, che ha lavoro insieme a noi, ci può portare davvero a dei bei risultati. È già all'opera, si sta muovendo. Ad esempio l'iniziativa, quella lì della promozione delle scuole, è frutto di una sua idea, ma questo venerdì le Zebre stesse saranno protagoniste e presenti agli Anolini Solidali.
Ah sì, certo.
E insomma, cerchiamo di essere presenti e portare poi la nostra esperienza, testimonianza nel cuore, ecco, di Parma e nelle iniziative e gli eventi più sentiti per questa città.
Guarda Simone, ricordiamo che ci sono anche, chiaramente tu lo dicevi scherzando, no? Gli innesti di mercato, ce ne sono stati anche di recente della squadra, che è un nome che non riesco a dire, quindi io ho fatto finta di niente, ma in realtà l'ultimo acquisto è stato ad esempio Matt Vesic, giusto? Ho detto bene.
Che sembra croato, in realtà è inglese.
Inglese. Ha già giocato, no?
Ha giocato sabato scorso a Belfast, in Irlanda del Nord, e si è subito inserito perché comunque è un atleta di una esperienza solida, ha 4 presenze in nazionale inglese e l'Inghilterra può contare sul bacino più ampio di tesserati, quindi sappiamo quanto è difficile debuttare poi in nazionale maggiore in Inghilterra. Lui di presenze ne ha 4 e gioca con noi.
Domanda al volo per i meno addetti ai lavori, prima di salutarti Simone, tornano i nazionali azzurri disponibili per la partita?
Sì, esattamente, infatti un altro fascino di questa sfida è che è una sorta di antipasto di Italia-Scozia del Sei Nazioni che si giocherà appunto in prossimo Sei Nazioni ad inverno, febbraio-marzo. Glasgow Warriors e Zebre possono contare sul rientro dei propri azzurri, dei propri nazionali, scusami, dalla finestra dei test match autunnali, e per cui ci sarà anche un valore aggiunto allo spettacolo da questo punto di vista per chi vuole poi vedere sul campo le icone del rugby internazionale, delle nazionali, che però giocano a livello di club.
Eh sì, è vero, ricordiamo che proprio un azzurro delle Zebre, Pier Bruno, è stato grande protagonista, ad esempio, appunto con le gare di test match dell'Italia. Simone, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te Alberto. E alla prossima.
E appuntamento soprattutto sabato pomeriggio allo Stadio Lanfranchi, Zebre Parma contro Glasgow Warriors. Grazie a Simone Dellate, che è il responsabile della comunicazione del club, della franchigia di Parma. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qui con Radio Parma.